Allora, quando sono le 17 torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per presentare un'iniziativa che ci sarà al Centro Donna Lisa sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 17, la presentazione di un libro Voci Indigene e Saperi Sovversivi, le donne Maori innovano le conoscenze. Lo facciamo con Chiara Carbone, che è l'autrice di questo libro, che è una compagna femminista e anche però un'attivista, una compagna del centro appunto antiviolenza Donna Lisa. Buongiorno Chiara, ciao.
Sì, ciao Barbara e buongiorno a tutti, tutte e tutte.
Buongiorno, grazie a te di essere con noi. Insomma, noi abbiamo il tuo libro, in realtà nella giornata di oggi, insomma, si inserisce, purtroppo ci verrebbe da dire, bene, perché poi parleremo anche, insomma, ricorderemo un po' Belux, e tu nel tuo libro ovviamente come dire, mutui anche parte del suo pensiero, perché il tuo libro racconta di un viaggio lunghissimo iniziato molti anni fa e di incontri e di scambi di sapere e di conoscenza, e rispetto a questa conoscenza ti fai tante domande, che è l'incontro appunto con le donne Maori. Il tuo libro si inserisce, utilizza insomma un approccio teorico metodologico, che è quello della Southern Theory, e attraverso questo attraversa concetti complessi come il mana waine, che è una forma di potere e di prestigio sociale delle donne, che diventa però anche uno strumento di rivendicazione, una pratica intellettuale appunto tra le donne Maori, e poi un capitolo interessante è quello dell'approfondimento dell'epistemologia indigena della Kauapapa Maori, che è un modo di formulare la conoscenza alla maniera Maori. Ma prima di andare nel dettaglio, raccontaci un po' la genesi di questo libro, dove nasce, come nasce e poi appunto come si sviluppa.
Sì, Barbara, intanto insomma ti ringrazio per avermi dato la possibilità e lo spazio di raccontare appunto l'esperienza e di parlare un po' del libro, che oggi esce proprio oggi in libreria. Quindi grazie. E l'idea di questo libro in realtà nasce da lontano, nel senso che già nel 2005, per la laurea magistrale in sociologia, nel lontano 2005, sono partita per la prima volta, per la prima esperienza di campo in Nuova Zelanda. Quindi questo libro è il frutto di tutto un periodo di ricerca che si tra virgolette conclude, nel senso che ovviamente ancora un percorso aperto, ma che ha avuto poi un, diciamo, un epilogo con la ricerca di dottorato nel 2018. È una riflessione intanto su come si generano e si costruiscono le forme di conoscenza, perché negli ultimi anni sono state articolate diverse critiche, diciamo, al dominio nord atlantico, all'egemonia proprio del sapere dei nord del mondo, perché fin dal principio, un po' nella costruzione delle nostre forme di conoscenza in Occidente, l'illuminismo si è posto come la sorgente, no, di ogni conoscenza universale, della scienza e della filosofia con le iniziali maiuscole. Per cui questi studiosi delle teorie del sud del mondo hanno in qualche modo ridirezionato un po' l'attenzione, ovvero si sono focalizzati su alternative teoriche, e tra queste possiamo senz'altro parlare di tutte le forme di conoscenza indigene, che hanno subito attraverso insomma le forme del colonialismo e della colonialità una domesticazione, no? Perché anche nelle nostre accademiche, nelle nostre accademie, ciò che passa come conoscenza, appunto mettiamola con la C maiuscola, sono le, no? Parliamo di filosofia greca, storia magari romana, cioè vanno proprio ad escludere invece tutte le storie, tutte le filosofie, tutte le epistemologie, altre, tutto ciò che è altro, no? Rispetto all'Occidente. E non so se continuiamo ad andare avanti.
No, ci, la questione che poni te ci apre una domanda che è una domanda apparentemente retorica, ma che le studiose, le compagne femministe, insomma anche tutta quella corrente di femminismo postcoloniale si pone da tanti anni, no? Forse da più di 30 anni, quale conoscenza conta.
E esatto.
che è un po' anche la base della tua riflessione, e che poi la conoscenza stessa sia prodotta e riprodotta su una base come dire, che intreccia classe, razza, genere, abilità, specismo, insomma, e poi è evidente, sembrerebbe, no, per la maggior parte, ma questo è quello che tu anche restituisci all'interno del tuo libro.
Esattamente, no, rifletto anche su come le forme del sapere femminile in qualche modo sono state rese, no, invisibili, oscurate, domesticate da un illuminismo / anche patriarcale, e in questo senso è doveroso, no, citare Bell Hooks, perché lei per prima riflette sul margine, intanto come posizione non necessariamente di svantaggio, ma come spazio in cui invece si possono creare delle sinergie e delle forze. Anche in Occidente esiste un centro, una periferia, no? E all'interno delle periferie esistono dei spazi marginali, esiste un margine che molto spesso è occupato dalle donne, dai saperi femminili, dalle nostre realtà femministe situate, che ce le rivendichiamo in maniera anche positiva, appunto da un margine propulsivo, no? Che crea movimento, però la mia riflessione senz'altro si basa anche su questa importante, insomma, dicotomia, no? Tra margine e centro, e l'incontro un po' con le epistemologie delle donne maori è stata un'esperienza abbastanza intensa, perché...
Senti, prima dell'incontro con l'epistemologia, sì. Com'è stato l'incontro con le donne maori?
Sì,
perché poi noi parliamo sempre da un punto di vista, ovviamente c'è un bias, no? Questa mattina lo dichiariamo tutto, partiamo dalla nostra bianchezza, dal posizionamento di noi che siamo bianche, occidentali, quindi qual è stato, come dire, com'è andata questo incontro? Da dove eri situata tu?
Sì, diciamo che ho attraversato situazioni sia di condivisione che di attrito e di puro conflitto, perché inevitabilmente la mia appartenenza, no? Culturale, il mio anche corpo, no? E l'insieme, diciamo, di tutte le categorie sociologiche, antropologiche che mi portavo dietro, occidentali chiaramente, erano percepite un po' come un'eredità epistemica negativa, e soprattutto il fatto che mi situavo e mi dichiaravo femminista alle volte non era percepito come un terreno comune, no? Ma come in realtà una profonda differenza che è giusta e ci sta, però alle volte ha diciamo ha costituito un po' una barriera, se vogliamo, no? Tra nella ricerca stessa. E questo un po' perché alle volte si applica lo stesso, purtroppo, ragionamento un po', come dire, omogeneo, no? Anche nei confronti delle altre, dell'altro, e il fatto di non distinguere alle volte le specificità di noi donne fa sì che ragioniamo un po' come alcuni paradigmi e strategie del patriarcato, insomma, ci hanno permeato, ci hanno un po' colonizzate, no? E quindi alle volte la mia specificità culturale, la mia appartenenza a un determinato femminismo erano un po' ignorate. Quindi il mio situarmi ha implicato il fatto che io mi dovessi spiegare, mi dovessi raccontare per creare dei legami con loro. Soprattutto l'incontro con le intellettuali del Manawaine ha richiesto proprio un lavoro molto molto accurato nella costruzione delle relazioni con queste intellettuali, perché alcune di loro definiscono questa cornice teorica del Manawaine come una tipologia di femminismo indigeno, altre invece la rivendicano come qualcosa di completamente diverso dalle forme di da tutti i femminismi, e essenzialmente è una cornice teorica nella quale le donne cercano di attraverso, diciamo, la riscoperta per esempio delle storie delle loro antenate o anche della, diciamo, della cosmogonia e dell'antropogenesi, quindi della storia del mondo, di come nasce l'umanità e di come nasce il sole, no? La luna, la terra, eccetera eccetera, cercano di restituire centralità al ruolo delle donne, dando loro forza, prestigio sociale, perché la parola mana si può tradurre con potere e con tantissimi altri vocaboli in italiano, no? Poi diciamo che il problema della traduzione molto spesso in antropologia e sociologia è qualcosa di ostico, però ecco, il mana è essenzialmente sì una forma di potere, ma soprattutto una modalità di riconoscimento di un certo prestigio sociale. E quindi le donne cercano attraverso le loro battaglie e conoscenze di rivendicare questo prestigio sociale, di riaffermarlo a seguito ovviamente di tutti i processi di colonizzazione e delle forme di colonialità nel presente. Non so se anche qua vado avanti ad oltranza.
Sì, assolutamente. No, nel senso ti stavamo seguendo su questo Manawaine. Spiegaci un po' meglio com'è. Ora non dire tutto, perché poi chi verrà altrimenti alla presentazione sa già tutto. Però
sì, allora diciamo che è un approccio teorico, metodologico, che pone al centro una riflessione sull'intersezione dell'essere maori e l'essere donna, no? E appunto, come dicevo prima, è spesso indicato anche come discorso femminista maori. È uno spazio in cui le donne possono, alle loro condizioni e al loro modo, ridefinirsi, no? E rirappresentare le molteplici storie ed esperienze di ciò che significa essere una donna nel passato, nel presente e anche nel futuro. E il rapporto, diciamo, di questa cornice teorica con il femminismo bianco, come dicevo prima, è uno spazio intricato, è proprio un groviglio di posizioni e anche di contraddizioni. E questo l'ho vissuto, diciamo, veramente in prima persona, no? Però invece poi ci sono altre che non vedono questa contraddittorietà rispetto alle forme del femminismo occidentale, ma invece sostengono che ci possono essere, insomma, delle alleanze, no? E chiaramente ci sono posizioni diversissime e anche loro fanno propri tutti i concetti del femminismo nero. Non so, facciamo l'esempio classico di Angela Davis o del femminismo postcoloniale che tu prima citavi, no? Però ecco, è veramente, come dire, uno spazio di ricerca che provoca tensioni e frizioni, perché è proprio la relazione con l'Occidente che ancora è ricca proprio di, come dire, di strappi, di tensioni, no? Non è veramente uno spazio facile da abitare. E per esempio quando ho iniziato nella seconda esperienza di campo nel 2015 ad indagare insomma sulle forme del femminismo indigeno, mi sono un po' scontrata su questa arena così complessa, perché facendo diciamo etnografia molto spesso quando questo insomma dico due cose, ma semplicemente per chiarire un po' la metodologia, chi fa ricerca sul campo necessariamente deve creare uno spazio di relazioni sul campo che indaga, e ovviamente il metodo etnografico si pone proprio come strumento privilegiato in questo senso. E quindi nel 2015, quando ho iniziato a fare ricerca sul Manawaine, tutte le relazioni che avevo già maturato precedentemente, quindi i legami con alcune donne, sono stati dei nodi centrali per poi far chiarezza, raccogliere delle interviste, delle testimonianze e capire che cos'era, no? il Manawaine. E una delle mie informatrici mi mette in comunicazione con una donna che aveva fatto parte dei movimenti di protesta negli anni 70, diciamo che la metà degli anni 70 è un momento un po' di revival culturale, non solo in Nuova Zelanda ma in tutto un po' il Pacifico. Questo insomma è successo anche a Raiatea, a Tahiti, e rispetto a questo ci sono anche altri studi. E insomma mi metto in contatto con questa femminista attivista radicale, ci incontriamo nel centro città di Wellington, che è una delle due città principali della Nuova Zelanda. Lei mi incontra, io le dico ciao, come stai, buongiorno. Lei mi guarda, mi fa: ma sei veramente italiana? Non sei nemmeno una bianca, no? Questo perché evidentemente lei aveva un'immagine nella testa dell'Occidente che poi non rispecchiava la mia persona, no? Perché poi diciamo che per semplice coincidenza, purtroppo io sono andata in Nuova Zelanda sempre d'inverno, nel loro inverno, che però era la nostra estate, e generalmente partivo dall'Italia sempre abbastanza abbronzata, perché per noi era estate appunto. Quindi quando arrivavo lì, i miei segni proprio, insomma, dal colore della mia pelle, ma proprio i miei tratti somatici, creavano confusione, perché non si capiva bene da dove venivo se non ero Maori. Molto spesso ero scambiata per una di loro. Quindi quando lei mi ha visto, dice: ma questa è veramente italiana, cioè da dove vieni, no? Non mi sembri una bianca. E già da questo insomma l'incontro non è stato proprio accogliente, ecco, non sono stata accolta veramente bene, e la nostra conversazione è stata un po' una forma di interrogazione, di aggressione anche, no?
Posso domandarti una cosa, Chiara?
Sì.
Perché poi in realtà questo magari lo racconterai più cioè tutto l'incontro, perché non abbiamo molto tempo anche per parlarne ampiamente. Tu ponevi una questione prima, che a mio avviso è anche la questione nodale di quando si prende parola sulla vita di altre, di altri, in questo caso della vita di altre donne, consapevole appunto di come anche i dati prodotti, e utilizzo questo termine proprio per richiamare la dimensione relazionale e politica per via del potere che è iniquamente distribuito nel rappresentare gli altri, no? Cioè la rappresentazione è una scelta politica, non è neutra mai, quindi anche la rappresentazione che tu darai nel tuo libro, ora ovviamente come tutti noi che abbiamo preso, ci siamo assunte la responsabilità di prendere parola sulla vita delle altre persone, appunto chi lo ha fatto poi sceglie cosa rappresentare e come cosa tenere fuori dal quadro. E è una conoscenza costruita anche all'interno di specifici incontri tra esseri umani. Tu ce li raccontavi adesso in una situazione che è fortemente connotata come quella del tuo fieldwork, no? Del tuo appunto lavoro di campo, come si dice. Ecco, questo che questioni politiche ti ha posto?
Sì, allora, innanzitutto la prima questione è lavorare costruendo delle relazioni decoloniali, no? Che cosa significa diciamo costruire una relazione decoloniale? Intanto renderci conto che anche se non ci piace, noi siamo eredi come bianche di una storia di privilegi. Dirò una cosa forte, però è così, cioè dobbiamo fare i conti con la nostra bianchezza, no? E la riflessività ci aiuta proprio in questo, perché ha un ruolo centrale nel lavoro di campo, in quanto ci aiuta proprio a pensare criticamente, no? Ai mondi a cui apparteniamo. Quindi senz'altro nella mia esperienza di ricerca la postura riflessiva è stata centrale, e cercando di costruire appunto delle relazioni decoloniali ho dovuto dichiarare quali erano le mie posizioni, e questo è stato un primo passaggio. Quindi spiegar loro l'adesione al movimento transfemminista, a come noi, no, ci relazioniamo con l'eteropatriarcato, e soprattutto ho condiviso la pratica del partire da sé, no? Che mette un po' a nudo la nostra geografia relazionale ed esperienziale, proprio perché ci colloca in una certa modalità di relazione con le altre. Quindi svelare un po' questi punti di vista senz'altro mi hanno aiutato nella costruzione delle relazioni. Quindi ecco, proprio, no, raccontarsi, questo ha preso un sacco di tempo, e chiaramente è anche una scelta questa metodologica, perché purtroppo spesso nelle nostre accademie occidentali le ricerche che si fanno sono un po' quelle mordi e fuggi, no? Invece il mio percorso di ricerca inizia proprio lontano, nel 2005, e questo ha implicato il fatto che tra virgolette, no, impiegassi o perdessi un sacco di tempo nella costruzione delle relazioni, e questo è stato un po' diciamo il nodo centrale con cui ho superato quelle situazioni di conflitto. E
noi,
un altro...
Chiara, sì, noi ti... scusaci tu, ma noi ti ringraziamo per questo. Una cosa in finale che volevamo insomma sottolineare con te, quando tu adesso dicevi l'accademia sicuramente non aiuta, è anche criticare il modo in cui l'accademia assume il punto di vista femminista e transfemminista, e di come lo depotenzi anche. Cioè a nostro avviso è necessario anche fare una critica a quei luoghi della conoscenza in cui come dire, pratiche conflittuali vengono assunte laddove cioè fino a dove, come dire, non come dire, rispondono soltanto a certi canoni, ma per la maggior parte dei casi vengono poi riassorbite dal contesto accademico stesso, perdendo della loro potenzialità. Questa è una critica che insomma da questi microfoni e chi ha fatto ricerca si sente anche di sottolineare, perché evidentemente insomma in Italia poi ancora, come dire, questi corsi sul insomma teorie di genere insomma ci sono, ma non sono estesi come all'estero. Però il rischio che si intravede è un po' questo, di riassorbimento di un movimento che invece ha da essere conflittuale, assolutamente. Ne parleremo tra brevissimo anche con Mariana Dotti, a proposito di femminismo pop, no? Che spesso e volentieri poi è quello che viene veicolato. Quindi intanto noi ti ringraziamo tantissimo, rimandiamo chi ci ascolta, scusaci per il tempo ma purtroppo è breve e ci occorrerebbe davvero un'ora per parlare del tuo libro interessantissimo, però rimandiamo chi ci sta ascoltando alla tua presentazione di sabato al Centro Donna Lisa dalle 17.
Sì,
ok,
esatto.
Perfetto. Quindi chi vuole può andare sulla vostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook del Centro Donna, prenotarsi, perché da quello che so bisogna prenotarsi per partecipare all'incontro, e sì, ovviamente, e poi insomma, bene, ci vediamo sabato. Sì, se ci
vediamo. Barbara, solo un'ultima nota di chiusura. Sì. Ringrazio chiaramente tutte le compagne del Centro Donna Lisa che sono state fondamentali proprio per diciamo costruire una riflessione politica, e Laura Corradi, docente all'Università della Calabria, che ha seguito dal punto di vista scientifico ma anche soprattutto umano tutto il mio lavoro,
e che sabato sarà presente con te
in diretta dall'India.
Ok, va bene, perfetto. Grazie Chiara, grazie tante,
grazie,
un
Barbara,
abbraccio,
buona
ciao.
Giornata
a te, ciao,
grazie,
ciao.